Buonasera, buonasera a tutti e tutte, ben arrivati, ben arrivate. Questa è C'era una volta, io sono Letizia e sono le 19.03. Li avete contati tutti questi tre minuti che ci hanno, insomma, separato dalle 19? Io sì, mi servono per sedermi, smetterla di parlare con il regista che torturo fino all'inizio della trasmissione. Lo saluto, lui è dall'altra parte del vetro, Paolo Angeletti. Ha sempre tantissima pazienza con me perché chiedo fino all'ultimo, mi vengono idee, ideuzze, ideone su cosa fare durante quest'ora da passare insieme. Ed oggi di cose da fare ce ne saranno veramente tante. E io qui ho due paia di occhi che mi stanno guardando, che divideranno questa ora, questa trasmissione con me. Chissà che cosa combineremo, chissà di che cosa parleremo. Ma soprattutto voi, che cosa state facendo? Dove siete? Che cosa state pensando? Dove state andando? Siete in macchina, al lavoro, a casa? Siete in ufficio, in negozio? Siete in galleria? Chissà se in galleria si sentono bene le radio. A volte sì, a volte la mia radio si sente, per fortuna, anche perché poi essere fermi in coda in galleria non è proprio piacevole. No, a me non piace, non so voi. E il tempo com'è? Sta arrivando il freddo, dicono che ne arriverà veramente tanto, e allora noi ci scaldiamo nel modo migliore che sappiamo, insomma, nella maniera migliore che conosciamo. Qual è? Beh, la musica e poi le idee che condividiamo insieme qui su Radio Nuova in Blu a C'era una volta. E allora che parta la prima canzone, dalle sonorità veramente molto molto coinvolgenti. Arriva, Baila Conmigo.
Lentamente por el bulevar, todo se detiene cuando va a pasar. Y en su mirada hay una flecha que va directo al corazón. Vuela en el aire cuando mira la promesa de un amor. Y dice: baila conmigo, porque bailar me provoca.
Cuando la luna se asoma,
ay, dame un besito en la boca. Eso.
Que siga la rumba,
rumba que tiene. Soy en su mirada y una flecha que va directo al corazón. Una de cal y otra de arena, todo se vale en el amor. Y dice: baila conmigo, porque bailar me provoca. Cuando la luna se asome, dame un besito en la boca. Que siga la rumba, rumba que tiene cura para bailar abrazados bajo la luz de la luna.
Allora, sì, la luna, le stelle, la musica coinvolgente, questa è C'era una volta e balla conmigo, Inez. Avete voglia di ballare? Io sì, quasi sempre. Ma quando c'è la musica, come si fa a non muoversi? Però andiamo avanti, perché vi ho già detto che ci sono due paia di occhi che mi stanno guardando, quelli che stanno comunicando tra loro, con me, e come avviene sempre, perché poi in radio si comunica con la voce, si comunica con la musica, tanta che non deve mancare mai, e poi si comunica con le idee che mettiamo in circolo qua. E oggi di idee da condividere ce ne sono davvero tantissime. Che cosa ho letto? Che cosa mi ha stuzzicato la fantasia, la mente, la creatività? Un titolo che imperversa nei giornali, nelle televisioni, nei radiogiornali da giorni, da mesi, da anni, mi dispiace dirlo, ma da anni. Cioè, l'occupazione giovanile è in calo, oppure i giovani sono in crisi. Il lavoro giovanile è quello più penalizzato, i giovani se ne vanno dall'Italia, i giovani. Allora, io faccio ancora parte di questa categoria, sì. E anche lui, Marco Apolloni, che è lo scrittore che questa sera condividerà con noi questo tempo, il tempo di C'era una volta. Allora, proprio con lui voglio comunicare, dialogare sulla sua storia di scrittore, perché vi posso assicurare che i suoi testi sono veramente stupendi, meravigliosi, e poi su quello che significa essere uno scrittore in una realtà in questo tempo come quella italiana. Quindi buonasera, ben arrivato, ben trovato.
Buonasera Letizia e a tutti i telespettatori che ci seguono da casa.
Esatto, perché ha fatto benissimo Marco, perché i telespettatori, perché,
ah, è vero.
Perché Radio
Grandissima
Nuova.
Gaffe.
No.
Ascoltatori.
No, perché c'era una volta, si può ascoltare come Radio Nuova in Blu anche dalla televisione, quindi Nonna, se mi stai ascoltando, non ti sei sbagliata. Basta che accendi la TV e poi digiti 604. E se non funziona 5604 e trovi Radio Nuova in Blu, non mi vedi ma mi senti, e poi vedi, insomma, ci presentiamo i nostri programmi, quindi no, non è sbagliato, siamo anche lì, siamo in internet www.radionuova.com, su Facebook c'era una volta, cercateci, comunicate con noi, quindi va benissimo. Quindi telespettatori, radioascoltatori, Marco Apolloni è qui con noi e non è solo lui, poi c'è qualcun altro. Poi vediamo chi è, sentiamo chi è. Allora, siamo seri, proviamo, io ci provo ad essere seria, ok? Ma innanzitutto come si sta a Radio Nuova, bene?
Sì, è un clima molto familiare, caldo, mi piace, una bella atmosfera da radio.
Sì, è vero, la radio è così.
Il fascino della radio.
È vero, davvero, è un fascino fantastico, senza paragoni secondo me. Ma com'è allora scrivere? Perché, insomma, tu sei proprio uno scrittore, eh?
Eh sì, così dicono. Quando te lo dicono gli altri è segno buono, perché vuol dire che qualcuno ti legge, quindi.
Eh sì.
Quindi arrivare alle persone. La scrittura, come diceva Letizia, è comunicare sostanzialmente. Quindi ci riallacciamo al tema appunto di quello che si fa in radio. Noi scrittori comunichiamo con la penna, i conduttori radiofonici comunicano con la voce,
esatto,
sulla radio. Però diciamo cambia il medium, però alla fine il messaggio che vogliamo trasmettere è lo stesso.
E com'è comunicare con la penna su temi? Tu hai scritto un testo che parla proprio di, insomma, no? Parla dei giovani, del passaggio da un momento storico della vita di una persona, come, insomma, a un altro momento molto importante.
Sì, questo testo che sta dicendo appunto Letizia è Il ciclo dei nichilisti. È un romanzo edito da Girardi Editori Bologna, è uscito, diciamo, nel 2010 e quindi ormai comincia ad avere 2 anni, si è incamminato nel suo terzo anno di vita, ha incontrato buone recensioni, diciamo, e quindi è un testo che considero ormai maturo e si è depositato in me. E ora non ho appeso la penna al muro, ma sto continuando a scrivere, ho in cantiere moltissimi altri progetti. Comunque, venendo al ciclo dei nichilisti, diceva Letizia, tratto un tema che forse la fiction televisiva, diciamo, argomenta di meno, che è la vita degli universitari. Spesso si vedono delle fiction sui liceali, il mondo della scuola, l'esame di maturità, però nessuno parla di quella che è, secondo me, un'età bellissima per chi ha avuto la fortuna di fare l'università, un'età in cui entri dentro nel mondo accademico che non sia né arte né pesce, sei sostanzialmente un pischello, poco più di un pischello, che ha molte idee, molti grilli per la testa, però non si rende ancora conto di come funzionano le cose. E durante appunto il percorso universitario uno piano piano comincia ad avere un'idea più precisa di quello che sarà poi l'ingresso prepotente, si spera, fino a un certo punto, nella vita adulta. E, però diciamo questo periodo che varia dai 3 della laurea triennale ai 5 anni, diciamo, della laurea specialistica, è un periodo di transizione molto bello. Io nel romanzo ho scritto un capitolo intitolato L'età dell'oro, dove descrivo appunto questo periodo universitario come il momento in cui uno può assaporare il principio della fratellanza, proprio del conoscere, di entrare in contatto con le altre persone e di rendersi conto che non sei solo al mondo. E spesso e volentieri, non so, quando uno come me magari veniva dalla provincia, io sono andato poi a studiare fuori, prima a Urbino, poi dopo a Milano, e mi sono confrontato quindi con realtà anche abbastanza grandi. Milano, certo, diciamo, è una metropoli, però venivo da un paese di provincia, ho sempre vissuto in un nucleo familiare, quindi un po' protetto dal guscio. Invece andare allo scoperto nel mondo dell'università, anche fuori casa, quindi fuori sede, entri in contatto con tante persone, tanti stimoli, e poi sta a te, insomma, canalizzarli nel giusto modo, cercare di farne tesoro. E il mio modo di canalizzarli è stato scrivere questo romanzo, che appunto mi ha addirittura guadagnato il titolo di Antimoce.
Però è un bel titolo, eh?
Un giornalista, diciamo, che ha curato tra l'altro una biografia di Roberto Vecchioni con PM, ha scritto per sulle cronache di Liberal, mi ha dedicato la copertina appunto paragonando in Antimoce. Ma perché? Perché sostanzialmente, a differenza magari dello scrittore romano, di cui non ho letto nulla e di quindi non mi permetto di criticare niente, per carità, il suo è soltanto un paradigma sociologico, però dice che una cosa secondo me abbastanza giusta, che ho descritto da insider, cioè da persona all'interno, il mondo dell'università, a differenza, che ne so, ad esempio di un quarantenne che si mette nei panni di un diciassettenne e descrive il mondo del liceo, però con un'altra ottica, diciamo, certo, con il senno di poi. Io invece l'ho descritto questo periodo quasi in simultanea, perché questo romanzo l'ho terminato a cavallo tra laurea specialistica e laurea triennale. E quindi, diciamo, poi quello che è venuto fuori, insomma, speriamo che il medium della parola scritta, che voi avrete il coraggio di leggere, vi arrivi qualcosa, il messaggio che ho voluto trasmettere.
Beh, sì, sicuramente andare a scrivere, andare a tradurre il linguaggio scritto, quelle che sono le idee, quelle che sono magari le vicende che si vivono personalmente, perché penso che nel libro ci sia
una componente autobiografica,
una tua componente. Credo che non sia una cosa da poco, credo che non sia una cosa da trascurare, da sottovalutare, perché andare a scrivere significa, insomma, andare a trovare, beh, lo dico un po' come viene a me, che insomma, andare a trovare le idee per tradurre stati d'animo, tradurre emozioni.
Certo, quello che è.
E quindi poi, quando si pensa che queste idee arrivino a qualcun altro, che effetto fa? Cioè, pensare che qualcun altro sta mangiando le nostre idee, in un certo senso.
Sì, ho capito forse a cosa ti riferisci. La cosa più bella è che quando apro, non so, la pagina di Facebook, vado a scartabellare fra la posta elettronica e leggo dei commenti di ragazzi, studenti siciliani, un parroco addirittura della Campania, una ragazza del Veneto, che mi scrivono e mi trasmettono delle sensazioni sul romanzo, sul mio libro. Mi dicono: guarda, mi sono ritrovato tantissimo in questo personaggio, in quest'altro. Ma a volte anche quando una persona ti critica, perché non è che è tutto rose e fiori, cioè lo scrittore che riceve un apprezzamento unanime, secondo me, certo, ha sbagliato qualcosa, perché è sinonimo di conformismo, certo, o forse un autore di bestseller, perché diciamo il bestsellismo è un fenomeno editoriale, che è un tipo di scrittura legata molto a determinati schemi, a determinata tecnica. Diciamo, è lo scrittore che si piace, diciamo, e applica questa tecnica a fini di lucro, sostanzialmente. Certo. Invece quest'opera mia è narrativa pura, e per narrativa pura si intende sostanzialmente un'opera che cerca di essere, ambisce ad essere autentica, prende appunto uno spezzone di vita e cerca di ritrarre questa vita con verosimiglianza. Attenzione, non è la stessa cosa di verità, fedeltà reale.
Certo.
Lo scrittore prende spunto, diciamo, io ho una componente di un 15-20% di autobiografia in questo romanzo, però per il resto, diciamo, i vari episodi, la varia successione della trama e dei capitoli è chiaramente romanzata, perché anche la persona che scrive un'autobiografia alla fine ci mette qualcosa di romanzesco, diciamo, perché il romanziere sta in ciascuno di noi, anche nell'uomo da bar che fa il discorso e tra amici si parla, insomma, si fa, a volte a parole si fanno moltissimi romanzi.
Abbiamo tutti bisogno di romanzo.
E soprattutto
di
anche la notte, sì certo, esatto, anche quando si sogna, insomma, certo, le persone che sognano, diciamo, scrivono dei romanzi, solo che la mattina dopo non se li ricordano, purtroppo, la sfortuna è quella.
Esatto, beh, dovremmo provare a trovare un modo per ricordarci i sogni, sarebbe tutto più bello, sempre
già.
Anche parafrasando Freud, insomma, si scoprirebbero tantissime cose sulla nostra vita, interessantissime, come poi ce le fa scoprire la musica. Allora, noi gli diamo ancora spazio, lui è fan e questa canzone la conoscete tutti, alzate il volume, che il ritmo che c'è sotto è veramente meraviglioso, arriva.
Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights nights I call it a draw. Some nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. Oh, what do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore.
Amazing things that can come from some terrible night.
Qua, beh, sorrido perché, beh, innanzitutto questo pezzo mi piace veramente tantissimo. E come si fa a stare fermi con certa musica? Anche se eravate in macchina, potevate comunque suonare le vostre gambe, senza, facendo attenzione, distanza di sicurezza, mi raccomando. Soprattutto se mi siete dietro, ok? Quando siete dietro di me, mi raccomando, state a distanza di sicurezza. Beh, scherzo, si scherza su. Però, torniamo a questo scrittore che è qui davanti a me, perché poi, per me, leggere un libro è come guardare un film in TV. o anche, anzi peggio, guardare, seguire un telefilm, perché ogni volta che chiudo il libro non ce la faccio a leggere un libro intero ogni volta. Quindi arrivo a un pezzo, poi metto il segnalibro e devo aspettare di poter tornare a leggere. Mi fa proprio l'effetto di quando ricomincia la prossima puntata, non vedo l'ora di tornare a leggere. Allora, oggi non possiamo leggervi tutti i suoi libri perché ne ha scritti anche tanti, ecco. Però possiamo comunicare con lui e questo è veramente ok come fatto radiofonico. Quindi possiamo farvi venire anche curiosità di andare a cercare i suoi testi, tipo adesso dal... Il circolo dei nichilisti, Marco Apolloni che scrittore è? Perché poi nel circolo dei nichilisti c'era molto di quello che leggevamo prima, no? Per i giovani non c'è il lavoro, c'è quindi la disperazione veramente che si prova in questo periodo in Italia.
Però la speranza, diciamo, c'è, rimane, anche perché senza non si riuscirebbe più a coltivare nessuna propria aspirazione.
Esatto, però magari a volte cercare di sentirsi meno soli, di sentirsi meno... come posso dire, ignorati, perché spesso si ha questa sensazione anche sentendo un po' in giro, per esempio, cioè, tra giovani musicisti, giovani lavoratori, ci si sente un po' veramente come se nessuno ci metto anch'io, ci osservasse davvero, ci ascoltasse davvero. Allora intanto rompere il silenzio e alzare la voce, farsi sentire e poi cominciare a leggere, per esempio. Allora, che cosa c'è da leggere ancora di Marco Apolloni? Perché poi adesso ci facciamo anche leggere qualcosa da lui, eh? Dovete avere un po' di pazienza, però per continuare a seguirti, a capire, a conoscerti come scrittore, come possiamo fare? Ecco.
Ma diciamo, un buon metodo sarebbe diventare mio amico su Facebook, dove mi trovate come semplicissimo Marco Apolloni, scrittore. E, tra l'altro ho anche una pagina personale dedicata all'interno appunto di Facebook, quindi ringrazio Mark Zuckerberg che ci ascolta dall'America. E, no, appunto,
ma lui ringrazia noi,
sì,
secondo
ma
me.
Ma sì, anch'io credo. E, no, diciamo, questo è un buon metodo per rimanere aggiornati, perché uno scrittore a volte si pensa che magari, non so, nel 2009 non ha pubblicato nulla, magari non ha fatto nulla, un fannullone, invece è sbagliatissimo.
Certo.
Diciamo, in cantiere ho moltissime opere e alcune sono uscite quest'anno, sono usciti due progetti collettivi. Il primo, Lavoriciri a livello marchigiano con una editrice giovane di Recanati, Communication Project, che ha riscosso un discreto successo locale, sia appunto di lettori che anche di critica. E da poco è uscito anche Lavoriciri Italiani, che è un'altra opera di cui io sono una delle 20 penne.
Ottimo.
Che hanno partecipato a questa operazione. Una nostra collega addirittura è arrivata a una trasmissione della RAI e lo ha presentato in diretta durante il periodo dove c'era in ballo la discussione sull'essere o meno ciusi.
Ah, ottimo.
Un argomento molto caldo, anche perché dal titolo Lavoriciri capirete che in realtà si trattano questi romanzi collettivi di singoli capitoli. Appunto, io ho scritto un capitolo per ciascuno di questi due libri, che trattano episodi tratti dalla realtà, esperienze molto negative legate al mondo del lavoro, che hanno segnato i protagonisti, diciamo la maggior parte tutti quanti di finzione, però
certo.
Riagganciandomi a quello che ho detto prima, legati alla verosimiglianza, perché comunque sono cose che a volte nella realtà succedono cose ben peggiori di quelle che lo scrittore descrive sul
certo.
libro. Purtroppo,
esatto.
Non so, mi viene in mente ad esempio l'attacco terroristico delle Torri Gemelle nel 2001, il 11 settembre 2001. Chi mai avrebbe pensato, uno scrittore di fantascienza, a un attacco così clamoroso, colossale? Quindi a volte la realtà supera la finzione, e nel mondo del lavoro se ne vedono, insomma, di molti colori. E diciamo appunto, quindi adesso mi sto incanalando, sto entrando anche su un collettivo di scrittura. Abbiamo appunto questi progetti in cantiere e speriamo di vederli realizzati presto. E contemporaneamente la parte meno nobile, però quella che diciamo è legata al mio percorso di studi, sono anche curatore e saggista. Ho due opere, Cine Filosofando, che tratta tematiche legate al mondo del cinema accostato alla filosofia, ma non soltanto, anche alla letteratura, alla storia, e affronta quindi, diciamo, temi anche profani a quelli che nel mondo accademico classico. E poi invece ho un saggio edito, La religione di Jean-Jacques Rousseau, perché io sono un curatore delle opere di Rousseau e quindi mi sono specializzato su questo filosofo ginevrino svizzero, e ho, diciamo, ci ho dedicato un anno e mezzo della mia vita, della mia Vita lavorativa da saggista a curatore.
E come curatore delle opere di Rousseau, che cosa si potrebbe trasportare nello zaino, nel bagaglio della vita di un giovane di questo 2013?
Ma Rousseau, il bello di Rousseau credo che è stato quello anche di essere uno scrittore. A differenza di molti pedanti, magari filosofi, che fuori dal mondo dell'accademia è difficile leggere, perché un conto quello che si legge nelle aule dell'università, un conto invece quello che si riesce a leggere nel mondo di tutti i giorni. Rousseau è uno scrittore, quindi le Confessioni di Rousseau, che si rilacciano alle Confessioni di Sant'Agostino, è un testo prettamente letterario che qualsiasi persona può prendere in mano e riconoscersi, perché si tratta della vita, dell'anima di un uomo, e quindi cosa c'è di più identificativo?
Certo.
E comunque, diciamo, questa è la parte meno nobile, quella che comunque mi appassiona da un punto di vista lavorativo, però viceversa la mia vera aspirazione appunto è quella di dedicarmi da qui in poi con sempre maggiore intensità alla narrativa, e per questo appunto sono entrato in questo collettivo con un mio amico carissimo di Macerata, Jonathan Arpetti, con il quale abbiamo diverse collaborazioni in atto, e speriamo presto di riuscire magari a rivenire qua, Letizia,
sì,
da te, e
no,
presentare qualche altra
Jonathan
nostra opera.
È già stato qua e quindi siete sempre i benvenuti. Quando verrete insieme saremo ancora più contenti, avremo ancora più cose da ascoltare. Beh, adesso invece devo assolutamente farvi ascoltare la pubblicità. Però rimanete con noi, perché dopo andiamo tutti a scuola. Sì, sì, tutti a scuola. Fidatevi, tra poco, tra pochissimo.
Ehi tu, se sei a casa sei in macchina e vuoi ascoltare buona musica, resta su, c'era una volta.
Siete su C'era una volta, sì, io sono Letizia, Marco Apolloni è ancora qui con noi e adesso andiamo tutti a scuola. Siete pronte? Siete pronti? Anche senza cartella, eh? Aprite le orecchie che si va a scuola. Lezioni di stile, sì sì, di buon gusto, con Miranda, pronti, pronti?
Buonasera, ciao Letizia, sono sempre Miranda, vorrei salutare gli ascoltatori con affetto per il 2013 e vorrei offrire anche il garbo dello stile del 2013.
Certo,
giusto?
Certo, cercheremo di apprendere tutti quanti.
Sì, però c'è una piccola variazione, che il 2013 presenta una linea troppo disturbata. Perché ecco, c'è il fatto della semplicità e non c'è, la interrompe col fare degli elementi, dei modelli anche stilisti, fa giocare benissimo veloce lo stile per interrompere la linea, tipo scoprirsi sopra troppo e allungare il vestito non è di stile del periodo.
Capisco.
Assolutissimamente. E poi anche allungare, ecco, davanti c'ho una linea molto disturbata, molto capricciosa.
Sì, sì, perché sai, Miranda, ho avuto questo in testa,
sì.
Siccome oggi si fa tutto con internet, no? Allora ho detto, adesso andiamo pure a fare spesa in internet, quindi qui abbiamo un notissimo sito con il quale si possono acquistare abiti per lui e per lei, e io sto proponendo un bellissimo, per me è bello questo abito, ora sentiremo che cosa ne pensa lei.
Sì, ma è strano.
E adesso lo propongo a lei, che ce lo descriverà, ce lo commenterà con la sua sapiente, insomma, la sua sapiente lingua.
Okay? Lingua, ha un riporto molto serio.
Colore?
Colore nero, il riporto nero molto serio, molto aperto sopra. Come lunghezza andiamo bene, ma non va la scarpa molto alta in questo stile.
Ma è stretto o è largo questo vestito?
È un tubino che non ti saprei dire. Se è una media di linea, una postura di linea giusta o una magrolina. La vedo una linea molto disturbata.
Ma è a tinta unita?
No, è bicolore.
Bicolore?
È bicolore, però non è abbinato bene. Non è abbinato bene, no. Il 2013 ha una velocità di cambio di stile. Prima era 6 mesi, poi 3. Adesso vedi che ogni mese va. Anche la calza, la pantacalza. Vedi fantasia, vedi la riga. è tutto una velocità.
Ci quindi vogliono troppi soldi, Miranda.
Non è questo, è un po' di gusto.
Io ne
ogni
un
postura,
altro.
Ogni postura di persona ha uno stile.
È vero.
A una persona di 50 kg non possiamo mettere un ridicolo, giusto?
Ecco. Io...
è bene sapersi. Cari ascoltatori, non voglio essere pesante, ma sono sempre Miranda.
Ne ho scelto un altro di vestito, sempre da questo supermercato internettiano.
Sì, è un chiffon con un tentativo di faille sotto, è bellissimo, è coronato nella scollatura.
Questo mi piace, eh?
Sì,
mi
molto.
Piace questo.
Può essere di pomeriggio, può essere di sera.
Colore, colore?
È un grigio ferro, è bellissimo, non mi importa della cinta in vita, però va benissimo.
Ma ci sta la cinta lì?
Sì.
Sì. E questo lo vedresti per una donna giovane, adulta, per chi...
Non troppo.
Non troppo.
No.
Ma
è una abbastanza adulta.
Ok, scarpa alta?
Scarpa,
basta.
Non décolleté? Non troppo.
Una décolleté?
Una décolleté, non tanti rami di vezzeggiatura.
E sopra un cappottino?
Sopra, può essere anche un giacchino corto. Sì.
Però.
Può essere un pomeriggio, può essere di sera, come ripeto, che il giacchino si adatta anche alla sera. Di sera. Sbaglio qualche volta, scusatemi pubblico.
No, tu sei la nostra Miranda, noi siamo stati tutti a scuola di stile con te e anzi, credo che sia il momento di far risuonare la nostra campanella. Ricordatevi
come vuoi.
Che qui il mercoledì alle 19:35-36 si fa a scuola di stile con lei, Miranda, e non ce n'è per nessuno quando c'è lei, eh?
Basta
ricordatelo.
I colori compiuti.
Abbiamo presentato lezione di stile con Miranda e allora ce lo siamo portato questo 2012 in giro perché lo abbiamo abbandonato e insomma è stato molto divertente vedere le varie usanze per salutare l'anno appena passato e noi invece abbiamo un modo per salutarlo, per ricordarcelo, perché abbiamo ospitato, come è abitudine di c'era una volta, tantissimi musicisti emergenti più o meno conosciuti perché ci piace ascoltare nuova musica. Allora noi adesso vi facciamo ascoltare un brano dei Strada Secondaria che sono stati qua e siamo stati i primi, la prima radio ad ospitarli e con il loro brano, che è molto molto bello e si chiama Ogni Brivido. Sentite quanto sono bravi, arrivano. eccoci, siamo qua. Loro erano, sono gli Strada Secondaria, sono stati qua, c'era una volta a Radio Nuova in Blu e ci hanno presentato il loro singolo, Ogni Brivido. Che bello, mi piace molto. Mi piace molto dare spazio alla musica che arriva dalla nostra terra, e non solo, non solo, da ogni parte dell'Italia, e farvela ascoltare, perché chi l'ha detto che la musica parte solo dai grandi canali televisivi? No. La musica parte dall'anima, un po' come le parole di chi scrive. E penso che per avere la tenacia e il desiderio di mettersi a scrivere un libro ci debba essere molta passione.
Certo, è l'ingrediente che vale un po' per tutte le ricette di scrittura, non può mancare.
Penso che possa valere per tutte le attività
ricette
che si fanno.
Lavorative, sì, è
e
vero.
Penso che per scrivere, ecco, ci voglia, non so, quanta pazienza ci vuole per scrivere un libro?
Bisogna essere una formichina operosa, diciamo, la metafora della formichina o del buon artigiano. Mi ricordo lo scrittore tedesco, premio Nobel, Thomas Mann, ha usato la metafora dell'artigiano. Lo scrittore si colloca una via di mezzo tra l'artista puro e l'artigiano. Però con molto dell'artigiano, cioè passare ore e ore sulla scrivania, affrontare lo scoglio anche a volte invalicabile del foglio bianco, il foglio elettronico nel nostro caso, ormai viviamo nell'era digitalizzata, è decisivo avere molta pazienza e aspettare appunto che l'intuizione possa venire canalizzata nella maniera giusta e possa diventare parola scritta, è la cosa più affascinante.
Allora, abbiamo parlato di questo testo, il Circolo dei Nichilisti. Ti va di leggercene un pezzo, un brano, qualcosa che tu voglia dedicarci stasera come ascoltatori che, insomma, hanno voglia di avere speranza, perché quello che ci comunicavi prima è che è vero, no? Magari i momenti che stiamo vivendo non sono proprio pieni di entusiasmo, pieni di gioia, pieni di fiducia nell'avvenire, però noi vogliamo essere tenaci, forti, invece pensare che sia così.
Ci proverò. E innanzitutto voglio leggervi due brani, se Letizia mi permette.
Come no, certo.
Prometto di non tediarvi troppo.
Beh no, saremo onorati.
Cercherò
di
avere una voce quanto più possibile consono al caso. Mi è impossibile leggere quello che sono dei dialoghi o comunque entrare proprio nello specifico della vicenda, perciò voglio presentarvi innanzitutto il mio protagonista, una sorta di mio alter ego, come
ottimo,
ciascun personaggio di ciascun scrittore, che si chiama Gabriele. E questo capitolo da cui prendo questa lettura si intitola C'era una volta una matricola.
Ottimo.
Allora, quando arrivai a Urbino, zaino in spalla, era una matricola. Dentro la mia testa pullulavano un sacco di idee, a cui dovevo dare solo un po' di disciplina, ma soprattutto ero andato lì alla ricerca di cosa fare della mia vita. Già scegliendo una materia così contorta come la filosofia, non mi sarei ritagliato un ampio ventaglio di scelte per la mia futura vita lavorativa, a meno che non mi fossi accontentato di andare a vivere under the bridge, come recita la canzone dei Red Hot Chili Peppers. Sta di fatto che feci la mia scelta in piena autonomia, senza nessuno che mi dicesse di fare quel che non era meglio per me, come purtroppo capita a volte. La mia umile dimora, una semplice cameretta, si trovava non molto distante dalla facoltà ed era a pochi passi dal centro storico, cuore pulsante della vita e delle attività di svago cittadine. Vivevo vicino anche alla casa di Raffaello, artista rinascimentale che amava dipingere madonnine rotondeggianti. Godevo quindi di una posizione privilegiata. All'inizio dell'ostica salita che conduceva all'abitazione del pittore, ribattezzata in suo onore Salita Raffaello, vi era un'ulteriore rampa sulla sinistra, ancor più accidentata della prima. Era composta da tante mattonelle acciottolate, esistenti soltanto nei centri storici umbro-marchigiani. In una viuzza traversa si intravedeva un'accogliente casupola, bassa ma ciononostante snodata su tre piani. Mi sembrò subito il rifugio ideale. Il nome della via era già profetico. Vicolo del Rifugio. E ora invece, appunto, visto che parlava dei giovani, Letizia parlava della speranza, vi vorrei leggere un brano, diciamo, un po' più di riflessione, un po' più introspettivo, una riflessione che si pone Gabriele, protagonista della vicenda, che riflette su quello che è per lui il futuro.
Ottimo.
Dice Gabriele: il futuro non è qualcosa che ci sta innanzi, bensì qualcosa che ci sorprende alle spalle. Mentre il nostro passato è lì davanti a noi, che si allontana gradualmente, fino a diventare un minuscolo punto infinitesimale che scompare all'orizzonte. In realtà il futuro e il passato non sono meno reali del presente. Ogni istante sta, perché è eterno. Dunque ogni singolo istante non è che il manifestarsi dell'eterno. Noi abitiamo il presente, viviamo in funzione del futuro, senza per questo tralasciare la meta che è l'origine, ovvero il nostro passato. Premessa quindi la simultaneità di tre elementi costitutivi il tempo, quali presente, passato, futuro. Ecco qua che ogni nostro agire ha senso solo se lo si proietta in un'ottica futura, che sia appoggiata su solide basi, quali quelle del passato. Prima o poi, io credo, persino le scienze cosiddette matematiche, su tutte la fisica quantistica, dimostreranno come sia possibile trovare un punto di congiunzione che connetta presente, passato, futuro, un istante infinito che pesi come un macigno sulle nostre esistenze individuali, rendendole pienamente degne di essere vissute.
Che bello, veramente. Prima mi è uscita una voce da orco, veramente. Chiedo scusa, ma sapete, i malanni stagionali sono sempre lì, sempre in agguato. Però veramente meraviglioso. E poi mi veniva una domanda. Ma come si fa a scegliere il nome da dare ai personaggi di un libro? Cioè, come si fa? Non è peggio che scrivere. Mi verrebbe proprio. Penso che possa essere peggio che scegliere il nome di un bambino. Cioè, davvero.
Sì, ma il meccanismo è lo stesso. Diciamo, c'è un aneddoto curioso che mi va di raccontare ed è legato a un caro amico di tutti gli scrittori, Mr. Google.
Ah, okay.
Basta digitare sulla stringa appunto del proprio browser www.google.it e mettere, non so, qualche significato, il primo nome che capita, e da lì partire con una concatenazione di idee che ti portano fino anche a nomi esotici. Certo. Ma soprattutto si va avanti di sensazioni, diciamo. Il nome è un qualcosa, come dicevi tu Letizia, è importantissimo per un personaggio, perché un personaggio che ha un nome brutto, non ce lo ricordiamo. Pensiamo a, mi viene in mente Jean Valjean, un personaggio dei Romanzi Miserabili di Victor Hugo. Se non si fosse chiamato Jean Valjean, forse non avrebbe funzionato.
Certo,
la musicalità del nome è fondamentale, e per questo appunto diciamo che una buona parte del tempo l'autore, prima di stendere un capitolo o comunque di stendere una sinossi generale dell'opera, deve andare a individuare quel nome che secondo lui funziona e che rispecchia lo stato d'animo. Io con il mio nome, ad esempio, prendiamo spunto dal ciclo dei Nichilisti, da Gabriele, il protagonista, che è un po', diciamolo, lo ammetto, il mio alter ego, e volevo un nome puro, un nome comunque di un ragazzo che veniva da un luogo di provincia e si confrontava con un mondo, perché dopo Gabriele la prima parte del romanzo è ambientata a Urbino, la seconda a Canterbury in Inghilterra, alle porte di Londra, dove abita il nostro caro arcivescovo, e poi c'è il ritorno a Urbino nella terza parte, e quindi incontra persone anche provenienti da altri paesi europei, ma anche ragazzi indiani, americani. Certo. E quindi entra in contatto con tantissime persone e tantissime culture diverse. Però con il nome questo Gabriele vuole richiamare l'idea di un ragazzo innocente ancora non svezzato dalla vita, che sta recidendo il cordone ombelicale che lo tiene legato a casa, alla sua dimensione familiare, e viceversa l'aiutante invece di Gabriele, il coprotagonista con il quale Gabriele comunque si manterrà in contatto, perché il coprotagonista, che si chiama Delfino, a proposito di nomi evocativi, intratterrà una corrispondenza virtuale via email nella seconda parte, perché mentre Gabriele va in Erasmus appunto nella seconda parte del romanzo, Delfino rimarrà a Urbino e insieme diciamo continuerà a dar vita a quel circolo dei nichilisti, che in realtà non sono nichilisti solo a parola, a chiacchiere. Certo. Perché sono ragazzi che credono molto in determinati valori.
Capisco.
E anche forse magari spendere un qualcosa, perché si è parlato del significato dei nomi, ma anche il significato del titolo di un'opera è importante.
Certo.
Perché anche battezzare con un titolo un'opera, vi assicuro che è un qualcosa di veramente difficile. Questo romanzo è nato innanzitutto come illuminazione dal titolo, è partito dal titolo, uno di quei romanzi che il titolo ha preceduto prima la storia. E questo perché il ciclo di Cristo è una suggestione. I professori universitari spesso credono che i ragazzi che hanno di fronte, questi giovani studenti sbarbatelli più delle volte o comunque con delle acconciature bizzarre,
certo,
vestiti in maniera trasandata così, siano dei, non dico dei fannulloni, però di poco di buono, che abbiano perso quei valori di una volta, il famoso scontro generazionale.
Non ci sono
una
più
volta
i giovani di una volta.
Non ci sono più, questa solita gerimia che non ci sono più i giovani di una volta. In realtà i giovani di oggi sono forse più disillusi, ma non per questo meno idealisti, perché perlomeno nel mio romanzo, forse non credo di far statistica, perché mi vengono in mente molte figure di personaggi, ad esempio ho letto il romanzo di Paolo Giordano, vincitore del premio Strega, La solitudine dei numeri primi. Francamente, leggendo quel romanzo e rileggendo il mio, i protagonisti appunto del mio romanzo, dico: ma forse io non ho vissuto il mio tempo, perché questa asetticità dei sentimenti, questo distacco, questa incomunicabilità di fondo che appunto Giordano, che è quasi mio coetaneo, mi sembra che abbia un anno più di me, trasmette nelle sue opere, diciamo, è qualcosa che io non mi sento. Però io, francamente, lo scrittore parla del mondo in cui ha vissuto. Io sono stato fortunato probabilmente, però ho vissuto l'ambiente boemien, non so se siete mai stati a Urbino,
sembra
di stare su è un posto che è di un'altra epoca,
è
sospeso nel tempo, quel clima, diciamo, piacevole delle conversazioni magari colte, magari della citazione a tutti i costi, i personaggi circolinguisti si vanno a forza dei colpi di fioretto oppure di citazioni letterarie, filosofiche, ma no, senza per questo essere troppo boriosi, perché comunque uno spesso e volentieri associa la citazione intellettuale è qualcosa di noioso, invece no, se lo scrittore magari riesce a darla come chicca, come perla all'interno appunto della narrazione, è un qualcosa che arricchisce, è un qualcosa che secondo me è in più. E quindi, ritornando ai nomi, abbiamo fatto il giro molto molto lungo.
È stato un giro molto interessante, davvero.
Sì, speriamo.
Sì,
che...
sì, sì.
È fondamentale perché comunque il nome è il destino del personaggio. Cioè, il personaggio che si chiama Delfino, che poi nella finzione appunto letteraria finirà in un monastero buddista, forse già dal suo nome Delfino si capisce che avrà un percorso un po' stravagante.
Certo.
E invece Gabriele, diciamo, il significato di questo nome è quello che poi traspare nelle pagine, un ragazzo che cerca la normalità, però cerca comunque qualcosa di profondo, non si accontenta dell'essere paragonato a un nichilista, quando in realtà lui si sente più che nichilista un umanista. Un ragazzo che è pieno di gioia di vivere, che vuole appunto amare i propri amici. Certo, chiaramente si innamorerà, ci sono anche molti flirt che avrà lui in Erasmus, ma anche Urbino. Da queste storie comunque uscirà sempre rinfrancato, perché qualsiasi persona dal Vucumpra che gli regala ombrellini o comunque libri fermandolo sulle vie d'Urbino, fino alla ragazza con la quale magari ha trascorso un mese della sua vita, è una persona che è qualcosa che ti arricchisce, perché le persone che incontriamo sono in realtà parte di noi.
Certo.
A distanza di tempo cosa resterà? C'è un capitolo di questo romanzo, della terza parte, che appunto si intitola Cosa resterà, perché Gabriele riflette su quello che gli resta veramente di questa esperienza urbinate e di questa esperienza inglese in Erasmus, e gli resterà molto, e soprattutto gli resteranno le facce delle persone che ha incontrato.
Certo.
E che lo hanno fatto diventare l'uomo che è.
Perché non si dimentica mai, la vita non ci porta a non dimenticare, difficilmente dimentichiamo ciò che veramente abbiamo apprezzato, e forse il senso dello scrivere è anche un po' questo, riuscire a fissare in modo ineccepibile, in modo insomma veramente apprezzabile, quello che ci ha segnato addosso.
È cristallizzare un momento significativo della vita di una persona e renderlo, senza presunzione lo dico, immortale.
Esatto.
Perché scripta manent.
Beh certo, c'è chi lo documenta e lo rende immortale tramite uno scatto fotografico, chi
certo.
lo fa tramite delle note e chi lo fa con una penna, con la pazienza davvero di scrivere. E noi te ne ringraziamo davvero. Allora, io nel salutarci, perché c'era una volta, ahi noi, sta finendo, perché abbiamo quest'ora a disposizione, poi ci siamo la domenica, ricordatevelo, che siamo in replica. Beh, questa volta faccio una cosa un po' diversa dal solito, cioè non ti chiedo di dirmi che cosa diresti ai giovani che ci stanno ascoltando, no, ti chiedo di dirmi che cosa diresti agli adulti, ai grandi, ai che ci stanno ascoltando. Come potrebbero fare per capire un po' meglio i giovani che hanno intorno? Un po' ce l'hai già detto, però mi piaceva mettere i puntini su lei.
Ti ringrazio, ma è un compito importante, anche gravoso, perché mi devo far carico di tutto quello, delle proteste dei miei coetanei. Ma io direi soprattutto una cosa molto semplice, forse. Dateci una chance, una possibilità di venire ascoltati e di dimostrare il nostro valore. Perché non siamo nichilisti, assolutamente. Il mio del titolo, Il ciclo dei nichilisti, è un gioco di parole. Abbiamo dei valori e alla fine soprattutto abbiamo delle radici, perché la cosa più importante, soprattutto per chi scrive, è essere appoggiato su delle radici forti. Noi giovani siamo molto radicati agli antichi valori, cosiddetti antichi.
Beh.
Quindi ci vogliamo richiamare anche a quelli, anche perché sono sinonimo della genuinità. Essere senza radici vuol dire essere delle mongolfiere che si librano nell'aria, però alla fine non senza ci hanno costrutto. Esatto. Chi non si ferma, come gli alberi. Quindi queste radici ce l'abbiamo. Dateci una possibilità di sorprendervi, di dimostrare che valiamo qualcosa, insomma.
Allora, lui era Marco Apolloni. Allora, andiamo in ordine. Io ringrazio Miranda che ci ha deliziato davvero con le sue lezioni di stile.
Ringrazio anche io Letizia. Ringrazio il pubblico la pazienza a sentirmi.
No, davvero bellissimo. Davvero.
Ho lasciato qualche titolo, la prossima volta lo presenterò. È tutto qui.
Beh, e poi ringraziamo lui, l'avete ascoltato, lo avete ascoltato davvero dalle sue parole, quelle che ci ha regalato stasera e quelle che ci ha regalato dal suo libro. E andatelo a cercare, eh? E siate curiosi, perché la curiosità porta sempre a fare un passettino in avanti. Non l'ho detto io, l'ho sentito dire. Allora io vi saluto, vi do appuntamento a mercoledì prossimo. Saluto lui, il regista Paolo Angeletti. Saluto tutti voi, ricordatevi di stare sereni perché la vita è bella. E vi lascio con lei, perché il monito è questo: dateci fiducia o ce ne andiamo tutti, come dice lei, sulla luna. Naïf Erran per noi, ciao.
Per la luna e non mi aspetto che tu lo condivida, ma sono in cerca di una casa sicura. Parto per la luna e tu sorridi in barba alla sventura, come se fosse morte certa, sicura. Sarò anche folle, sì, ma molto meno di quanto tu dica. Parto per la luna, ti lascio il tempo di ripensarci ancora. È tutto pronto e non ho paura di viaggiare da sola. Parto per la luna.